considerato la lebbra, abbiamo considerato la paralisi, abbiamo considerato la mano inaridita, ci sono tanti aspetti. Ora c'è un altro tipo di malattia che Marco considera non meno grave delle precedenti, al punto che si sofferma e mette più particolari del solito, proprio per dire che l'uomo è veramente libero non quando è in salute, ma quando ha incontrato qualcuno che ha il potere di dargli una vita in cui lui sia realmente il dominatore e non invece il dominato. Ora chiediamo, come sempre, all'autore delle scritture che ha ispirato l'uomo a lasciarci il documento del regno di Dio avvenuto, accaduto, del regno di Dio anche accolto, non solo rifiutato, che prenda possesso della nostra mente, del nostro cuore e ci guidi all'intelligenza della buona notizia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, Luce verdissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano i sei santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Gesù mangia con i peccatori. Uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco dell'impasto, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e con i discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, uscito di nuovo lungo la riva del mare. Sembra che ci sia una preferenza nel camminare di Gesù per la fetta di terra immediatamente adiacente al lago. Il lago del resto rappresenta molte cose. Rappresenta la creazione che non favorisce la vita dell'uomo tenendo chiusa la sua ricchezza. Il miracolo della pesca miracolosa: solo con la parola di Gesù il lago si apre e restituisce la sua ricchezza, ma prima per tutta la notte nessuna sapienza umana è riuscita a penetrarlo e ad avere la meglio. Il lago è anche il luogo della paura, sappiamo che Marco indulge sulla paura dei discepoli, il luogo dove si ha del Signore, della vicinanza del Signore, o
non la percezione, credevano di vedere un fantasma, o l'idea di non riconoscere veramente Gesù. Il lago è anche luogo di fatica, di lavoro, ma soprattutto il lago, l'acqua, il segno di una disobbedienza, il segno della ribellione. Difficile dominare l'acqua, incanalare l'acqua, difficile garantire che il corso che le si affida sia rispettato. Ma Gesù non teme nessuna ribellione, non teme nessun rifiuto, proprio perché lui è venuto a trasfigurare la creazione. Quindi l'insistenza che Gesù si trova accanto al simbolo della ribellione deve aiutare a capire: Gesù non teme la potenza contraria, perché in quanto figlio di Dio lui sa che sarà lui il vincitore. Ma poi è anche significativo che non è Gesù a incontrare le folle, ma sono le folle, già per la seconda volta, che vanno da lui. Quindi Gesù ha il potere di attrarre e di interessare. Ma, ecco, tra le folle che accorrono a lui e coloro che comprendono il suo essere in mezzo alle folle, c'è una distanza che solo la conversione del cuore potrà facilitare nella comprensione. Qual è la reazione di Gesù a tutta la gente che accorre a lui? Dà una istruzione, cioè insegnava. Ma insegnare, non dimentichiamolo, in quei tempi, avviene mediante il dono della parola. Che Gesù insegna vuol dire Gesù dà alle folle la sua parola, o meglio, lui come parola. Quindi non bisogna cedere alla facile tentazione di dire: forse avevano tanti bisogni, ma Gesù se la cava semplicemente con una predicazione o con un ammaestramento. Poiché in quanto è la parola del Padre, in Gesù è detto tutto quello che Dio può dire. E quello che Dio può dire all'uomo è dirgli la vita in pienezza. Quindi l'insegnamento di Gesù è trasmettere la vita di Dio, che se accolta può guarire e diventare la vita dell'uomo. Se facciamo caso, è una caratteristica di Marco di generalizzare attraverso questa parola insegnava la attività di Gesù. Del resto proprio Marco, come abbiamo già considerato, che sottolinea che l'insegnamento di Gesù è nuovo, non come gli scribi e i farisei, ed è nuovo perché insegna con autorità, che potremmo liberamente tradurre: insegnando fa crescere, insegnando educa alla vita, insegnando dona la vita. Andando più avanti, ora, se sappiamo che la prima indicazione locale è Gesù è sulla riva del mare, andare più avanti significa quasi avanzare nel contatto con la ribellione, con la chiusura, con il rifiuto. Vide Levi. E questo vide, nei Vangeli c'è un guardare e c'è un vedere. Guardare significa posare lo sguardo e accorgersi. Ma spesso vedere non vuol dire accorgersi, vuol dire vedere ciò che l'uomo è nello sguardo di Dio. Vede Levi non vuol dire si accorse di Levi, ma vide la verità di Levi e si sentì immediatamente interpellato nella sua misericordia e nella sua offerta di liberazione. E come lo vede questo Levi, di cui viene anche detto il nome del padre, proprio per indicare la concretezza, la storicità reale della persona? Seduto, ma questo seduto non è semplicemente un stare, è quasi inchiodato, si potrebbe tradurre vincolato, proprio legato, legato. Oltretutto la parola katemenon è anche quella che indica il riposo della morte, è la parola dopo viene anche il cimitero, cimitero viene da questa parola greca che vuole dire essere seduti, ma essere in una condizione di non solo riposo ma anche di immobilità. Quindi Gesù vede Levi in una condizione di immobilità e immediatamente l'incontro diventa la restituzione alla libertà. Guardiamolo nel dettaglio. Lo vede inchiodato al banco dei gabellieri. Lo vede legato al banco dei gabellieri, quindi dove si riscuote, dove si esercita un potere. Ci sembra quasi che Marco, mentre indica Levi in una posizione di potenza, lo voglia presentare in una situazione di sconfitta. Sta al banco, ma non è lui a dominare, in realtà è lui ad essere dominato. E di fronte a lui che cosa dice il Signore? Seguimi. Ora questa parola, seguimi, diventa mio accolito, ha un profondo significato, almeno qui in questo contesto. Non vuol dire semplicemente vieni dietro a me, vuol dire tu che hai seguito altre cose, ora segui me. Quindi Matteo è invitato a dare un contenuto nuovo alla sua sequela. Matteo è invitato non a seguire quella che è la sua professione che lo tiene inchiodato, ma a seguire colui che ha il potere di ridargli la vita. E infatti, alzatosi, lo seguì. Notiamo la forma imperativa, non c'è una, come dire, gradualità. La prima e unica parola che Gesù dice è seguimi, e l'effetto qual è? Che quello si alza e lo segue. Cosa ho voluto sottolineare Matteo e Marco? Beh, prima ormai il verbo è quello a noi estremamente familiare, anastas, Matteo risorge, ma vuole identificare che la parola che Gesù dà e quindi anche la parola del suo insegnamento è una parola efficace che provoca immediatamente quello che dice. È una parola vincente, è una parola divina. La rapidità con cui al dire succede l'agire e l'evento nuovo vogliono dire che quando si obbedisce al Signore la propria obbedienza è il luogo in cui si manifesta la potenza della parola di Dio. Poi si alza, lo seguì. Normalmente sarebbe stato l'imperfetto il verbo più adeguato, poiché inizia un cammino di sequela che si estende per tutta la durata del permanere di Levi con Gesù. E invece no, lo seguì. Perché? Perché questo verbo vuole correggere una facile e sbagliata idea, che chiamandolo Matteo sia stato privato della sua libertà. Poiché Gesù lo ha chiamato, gli ha detto seguimi, questo automaticamente è stato, tra virgolette, vittima della parola di Gesù. Invece lo seguì c'è proprio l'idea di una azione compiuta e quindi anche di un'azione scelta. La scelta dell'aoristo vuol dire Matteo consapevolmente si mise in stato di sequela. Quindi la parola di Dio, i comandamenti di Dio non tolgono ma liberano la libertà di poter acconsentire alla proposta del Signore. Di fronte al rischio che questo seguimi in forma imperativa, che l'immediatezza della sequela venga fraintesa come mancanza o sospensione della libertà, trova invece nella scelta di questo tempo una azione proprio di libertà. Si mise in stato di sequela. Poi abbiamo di nuovo un imperfetto mentre stava a tavola in casa di lui. Non venne riportato nessun invito, a differenza di Zaccheo, che esplicitamente inviterà Gesù in casa sua, per lei questo non accade. Troviamo immediatamente Gesù che da camminare improvvisamente è a casa. Si può dire che c'è stato uno scambio. Mentre Levi è stato liberato da quella condizione che lo teneva legato, Gesù si trova ora legato a colui che ha beneficato. Come dire, quando il Signore incontra qualcuno, gli diventa intimo, gli diventa familiare. Entrando nella sua vita, entra nella sua casa. Gli eventi eccezionali con cui Dio interviene nell'esistenza di ciascuno sono finalizzati a stabilire quella ferialità e quella quotidianità in cui noi possiamo incontrare ogni giorno il Signore. Vedete che la scena si sposta dall'aperto, dal luogo pubblico, dentro le pareti domestiche, dentro la casa, dentro il luogo intimo, familiare, dentro il luogo più quotidiano e normale che ci sia. Ma non c'è solo Levi nella casa di Levi, ci sono molti pubblicani e peccatori che stavano a mensa, Marco dice, insieme a Gesù e ai suoi discepoli. Quindi in questa casa sembra quasi che la persona più importante, colui che accoglie e imbandisce il banchetto, sia proprio Gesù. Ed è così. Non dice Levi li invitò, li chiamò, non nomina neanche più Levi. Levi è scomparso. Dopo che è stato chiamato alla sequela, c'è la sua casa. E in quella casa chi sembra il padrone di casa? Gesù. Viene nominato lui al centro, viene nominato insieme ai suoi discepoli, viene nominato insieme a tutti i peccatori. Allora cosa vuol dire questa triplice nominazione? Gesù, i discepoli, i peccatori. Vuol dire che la missione di Gesù e anche della Chiesa è diventare casa accogliente per i peccatori. L'effetto di ogni intervento di Dio è sempre creare la Chiesa come casa, ci risiamo, come già quelli del tetto, dove sicuramente si può incontrare Gesù. Gesù e i discepoli, la Chiesa di Dio, è casa dove i peccatori possono stare insieme a lui. Non è scontato, infatti le reazioni che seguono ne sono una testimonianza. La casa dove il peccatore può abitare insieme al Signore. Nella visuale ebraica tutto questo è una profanazione, Perché se c'è una casa dove si trova il Signore, la presenza in essa dell'impuro e del peccatore è la profanazione dell'ambiente. Ma il fatto che Marco sottolinei spesso che Gesù è con loro vuol dire Dio non teme il contatto con il peccato, perché non è il peccato che avrà il potere di inquinare Dio, ma sarà Dio che ha il potere di guarire il peccato. Quindi, se notate, nel Vangelo di Marco, le obiezioni che vengono avanzate riguardano spesso il toccare da parte di Gesù di situazioni di peccato. Quindi il tocco fra iniquità e santità, cioè tutto il codice levitico di purità voleva preservare da questo. Ma la buona notizia è proprio questa, che Dio non teme di essere inquinato dal peccato, perché quando il peccato lo tocca, non è il peccato che inficia Dio, ma è Dio che guarisce il peccato. E qui ne abbiamo una ulteriore testimonianza. Poi abbiamo una caratteristica ancora che è di Marco. Quando c'è un'obiezione nei confronti di Gesù, spesso si parla con i suoi discepoli. Le obiezioni da fare a Gesù vengono fatte ai suoi discepoli. Perché? Probabilmente Marco ha già in mente questo. Sono una comunità e di conseguenza si può decisamente dire a loro perché loro sono con Gesù. Al capitolo terzo verrà presentato il discepolo come colui la cui prima caratteristica è stare con Gesù, essere con Gesù. Ne fece 12 perché stessero con lui, per mandarli a predicare e a cacciare i demoni. Allora, già in questo fatto che non si chiede conto a Gesù del suo agire, ma ai discepoli, vuol dire già è diventato una cosa sola con loro. Si può parlare al discepolo sapendo che attraverso di lui si parla al Signore Gesù. E la domanda è: perché mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Quindi è una domanda piena di scandalo, ma non lo scandalo sciocco, ipocrita, fasullo, è proprio uno scandalo che denota un problema. Perché colui che è rabbì in Israele offende la legge della purità che fa divieto di mangiare con il peccatore? Ecco, allora Gesù, qui abbiamo di nuovo uno scambio. A chi si rivolge questa folla? Ai discepoli. Chi è che sente quello che dicono e risponde? Gesù. La domanda è rivolta ai discepoli, ma non sono i discepoli a rispondere, è Gesù stesso, in persona. Quindi, quando si rivolge la parola a uno che sta seguendo Gesù, in quel momento veramente possiamo ritenere di essere ascoltati da lui. È un po' il mistero della comunione che sta affiorando, che sta cominciando, che sta realizzandosi. La parola: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Con questo Gesù non intende dire che gli uomini sono in parte malati e in parte sani, e lui è venuto per quella porzione che sono i malati. Intende dire che tutto il genere umano è malato, per cui, ecco la lezione di Marco, se uno si riconosce peccatore, il peccato non è solo tristezza e angoscia. Riconoscersi peccatore coincide per lui con la certezza di essere colui per il quale il Figlio di Dio è stato inviato. Il credente, il cristiano, non può pensare al peccato se non come la finalità della missione del Figlio di Dio che è venuto per guarirlo. Quindi nel confessarsi peccatori si riconosce di appartenere alla missione del Figlio di Dio. Quindi il peccato confessato non è destinato ad appesantire, a creare sensi di angoscia e sensi di colpa. Il peccato riconosciuto ha come contenuto: appartengo a coloro per i quali il Figlio di Dio è venuto, appartengo a coloro che sono la missione di Gesù. Al punto che la confessione e il riconoscimento del proprio peccato è già superato dalla gioia di sapere che quel peccato nel riconoscere e il peccato, ma soprattutto il potere che il Figlio di Dio ha di guarire dal peccato, è perdonato. Questa è una bella lezione pasquale. Confessare i peccati significa riconoscersi e dunque professare che si è i cercati dal Signore. Il modo pagano di intendere il peccato è intenderlo solo come opera delle nostre mani. Il credente, il discepolo, i levi di ogni momento e di ogni storia e di ogni tempo sono coloro che non possono pensare al peccato se non come la finalità della missione del Figlio di Dio. Allora, c'è un modo pagano di avvertire il proprio peccato che normalmente conduce ad esserne schiacciato o peccato, ma c'è un modo cristiano: come peccatore io non sono solo ciò che io faccio, come peccatore sono colui che Dio vede e vede già per guarirlo. Inoltre, ed è la conclusione anche di questa pericope, è discepolo chi comprende la missione di misericordia di Gesù nei confronti dei peccatori. Chi non comprende, anche se è vicino a Gesù, non fa parte della sua casa. E adesso un particolare, lo diciamo adesso perché lo capiamo meglio. Essere a tavola non vuol dire semplicemente mangiare. Essere a tavola vuol dire far parte della famiglia, essere un familiare. L'invito a tavola è rigorosamente riservato a coloro che sono partecipi delle relazioni familiari. Ci sono altre forme per manifestare stima o riverenza nei confronti di qualcuno, ma se lo si invita a tavola vuol dire è dei nostri. I peccatori, Gesù, sì, sono dei miei, sono venuto per loro. Chi non capisce la missione di Gesù e quindi il peccato perdonato dalla sua vicinanza e dalla sua prossimità, anche se è nella casa con Gesù, è un estraneo. La prova del 9 che si sta seguendo il Signore e che si è realmente discepoli non è distinguere il peccatore dal giusto, ma è vedere il peccatore con lo sguardo di Dio, e cioè il cercato, il guarito, il liberato, il risorto. E quindi nei confronti dei peccatori la misericordia vuol dire che si estenda su di loro la presenza liberatrice di Dio. Quando invece nei confronti del peccatore ci fosse la sua strumentalizzazione, lui è un peccatore e io sono giusto, cadiamo nel lievito degli scribi e dei farisei, la cui caratteristica è professare una fede faticosa, perché estremamente impegnativa, gravata da tantissime e inutili leggi, e non comprendere il cuore di Dio. Quindi nella chiamata di Levi abbiamo già un piccolo racconto prototipico. Estremamente congiunto a questo, andiamo avanti un po', c'è la prima delle dispute, quella concernente il digiuno, dal versetto 18.
I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare l'invitata notte quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoppa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoppa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Bene. Dunque, l'elemento più importante che illumina tutte queste parole è l'identificazione che Gesù opera di sé con lo sposo. Era un privilegio di Dio potersi presentare come lo sposo di Israele, non solo Isaia 61, ma anche Osea, tante tematiche dove è Dio che appare lo sposo. Gesù identifica se stesso allo sposo. Non solo il digiuno. Il digiuno era una pratica che aveva come scopo la mortificazione, ma anche un'obbedienza che dava a chi lo praticava il senso di appartenenza identitario a Israele. Mediante questa pratica noi esprimiamo la nostra appartenenza al popolo eletto. Il digiuno, invece, di cui parla Gesù, è di un altro tipo. Prima di tutto, qual è il tempo di Gesù? Il tempo di Gesù è un tempo di festa. Dove lui c'è, dove lui è presente, è un tempo di festa. E quindi durante la festa non c'è il digiuno. Quindi Gesù relativizza il digiuno a quel momento in cui non si è nella festa. Si tratta di capire qual è il momento in cui la festa viene, per così dire, sospesa. È il momento in cui lo sposo viene elevato e quindi comincia il nostro tempo, il tempo della Chiesa, che è un tempo di cammino verso la festa senza fine. Gesù dice: il momento in cui il digiuno ha il suo reale valore è il tempo dell'attesa, il tempo in cui si aspetta che ritorni nella gloria colui che ha detto: verrò e vi prenderò perché siate anche voi dove sono io. Allora Gesù che cosa fa? Dà al digiuno una intonazione del tutto nuova. Non è una pratica che deve esprimere obbedienza, sottomissione, nemmeno una pratica che deve esprimere moderazione. Non è necessario il Vangelo per capire che, ahi noi, una sana dieta è una cosa opportuna innanzitutto per la salute ed è qualcosa di sempre valido. No, il digiuno ha un'altra finalità. Qui sarebbe da ricordare una parola di Paolo, quando invita la comunità a non appesantitevi in crapule, in banchetti. Ricordate quella parola? Non appesantitevi, dando la motivazione affinché quel giorno non vi sorprenda, ma nel senso negativo, appaia senza che voi abbiate una vita sveglia, fresca, con antenne captanti, che lui è qui. Allora ecco che cos'è il digiuno. Il digiuno è trattenere la propria vita in una sobrietà dove le preoccupazioni, ma tutto ciò che appartiene a questa vita, non ha il potere di toglierci l'attesa. Il digiuno è rinunciare e allontanare dalla propria vita ciò che spinge ad addormentarsi e non udire il grido: lo sposo è qui. Allora ecco perché Gesù dice: qual è lo scopo del digiuno? Non è la moderazione, non è la mortificazione. Lo scopo del digiuno non è nemmeno avere un'alimentazione sana e razionale. I dietisti sarebbero in questo caso i migliori esecutori della parola, ma non è così. Il digiuno è tenere la propria vita in quella sobrietà che sempre permette di poter ascoltare e di poter attendere quel grido che dice: mi attendi, io sono qui. Quindi il digiuno è lo stile del credente per il quale sobrietà è: non voglio essere inghiottito dal mondo perché sono in attesa del mondo, quello vero, il regno di Dio. E verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto, e allora in quel giorno digiuneranno, che non significa faranno lutto, perché lo sposo di fatto non viene mai tolto. Gesù si riferisce al mistero pasquale e al tempo che intercorre fra la risurrezione sua e la risurrezione nostra. E infatti, che il regno dei cieli venga presentato come un appetibile e delizioso banchetto, dove non ci sarà il digiuno, rivela tutta la relatività del digiuno. Il digiuno è relativo al tempo dell'attesa. Il digiuno è relativo al tempo della speranza. Il digiuno è caratterizzante del cammino in attesa del regno. Il suo scopo è non appesantire l'esistenza con cibi, ricchezze, cose, tutto quello che vogliamo, che impedisca al cuore di custodire il desiderio del ritorno del Signore. Poi l'ultima parola è molto importante, no? Otri nuovi, vino nuovo. Gesù non è venuto a intensificare semplicemente la linea orizzontale della storia di Israele. Gesù rappresenta una novità assoluta ed è Dio con noi. Pertanto non è possibile, ecco il punto, capire Gesù a partire da delle premesse, da delle tradizioni che sono prima di lui e non sono invece portate da lui. Lo dico in una parola che forse sembra difficile, impegnativa, ma non lo è. Venendo, Gesù non porta solo se stesso, ma porta anche gli occhi, la vista con cui guardarlo. Venendo, ecco la conversione. Qual era l'inizio del Vangelo di Marco? Convertitevi e credete al Vangelo. Non è possibile capire Gesù, ne abbiamo avuto un esempio prima, con la vecchia legge, con le vecchie tradizioni, con le vecchie usanze, con quello che c'era prima. Gesù è talmente originale, talmente nuovo, che il vino che lui è ha una potenza tale che non esiste oltre che possa contenerlo. Chi è che contiene Dio? No, qui c'è un principio teologico importantissimo, fondamentale. Chi è che può contenere la pienezza della divinità? Chi è l'otre che contiene realmente, storicamente, la pienezza della divinità? Gesù stesso, Cristo stesso, il corpo di Gesù, l'umanità di Gesù, la carne di Gesù, è l'otre nuovo, adeguato nella sua santità a contenere la santità di Dio. Come dire allora, qual è il significato? Quest'altro è nuovo, c'è già, ma non potete pretendere di entrare nella delizia di questo vino senza assumere, per vedere questo vino, il nuovo contenitore, e cioè convertirsi e credere al Vangelo. Dove convertirsi e credere al Vangelo vuol dire guardo Dio non a partire dai miei pregiudizi, ma guardo Dio convertendomi alla sua parola. La novità assoluta che è il Signore Gesù. Ogni tentativo di accostare Gesù con delle premesse che non sono quelle che lui porta venendo è il tentativo di mettere vino nuovo in altri vecchi. Che cosa accade? Che non hai più né l'uno né l'altro. L'uno perché si spacca proprio, si lacera, e l'altro perché, in quanto non contenuto, non è più disponibile. È molto molto importante, non è un detto, non è un proverbio sapienziale, vuol dire per gustare la pienezza reale di Dio, per vedere il regno di Dio, bisogna convertire radicalmente il proprio cuore e consegnare al Signore stesso, mediante l'ascolto e l'obbedienza, il nostro sguardo su di Lui. Convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, questo è un pochettino, ci fermiamo qui, perché gli stimoli sono anche ricchi, però avremo ancora delle altre dispute. Il significato più grande è proprio questo. Chi vede Gesù con lo sguardo che Gesù stesso ci dona venendo a noi, comprende che è il peccato ad essere vinto dalla santità. Chi vede con lo sguardo di Gesù è quel discepolo stando con il quale si vede veramente l'identità del Signore. E soprattutto non si patisce scandalo se si guarda Gesù con lo sguardo convertito. Che significa? Non si ragiona, non si parla di Lui a partire da parole che non sono quelle che Lui dice di se stesso. E quindi cominciare dal Vangelo, cominciare dall'ascolto, cominciare non mescolando le proprie parole alle sue, ma liberando il cuore da ogni parola, e dopo aver detto parla, il tuo servo ti ascolta, lasciarsi riempire dalla sua parola. Concludo. Capite adesso l'insistenza di Marco sull'insegnamento? Insegnare vuol dire dare una parola. Gesù insegnava. Perché Marco consegna all'insegnamento la sintesi di tutta la missione di Gesù? Poteva dire Gesù amava, Gesù guariva, Gesù risorgeva, Gesù liberava. Insegnava. Dà la parola. Quella parola permette di vedere Dio, vedendo Dio con lo sguardo convertito, udendo il Vangelo a partire dal Vangelo, il discepolo è rassicurato che tutta la sua vita sarà una vita di peccatore, ma è un peccatore cercato e guarito dall'amore di Dio, anche quando questo sembrasse scandaloso. Ma è scandaloso solo per coloro che applicano a Dio parole loro, che prima dicono a partire da sé su di Lui e poi trasferiscono su di Lui. E in questo modo che cosa ne deriva? Che non vediamo chi è Dio, il contenuto nuovo, il vino nuovo, ma non vedendo realmente chi è Dio, non vediamo più neanche noi stessi il contenuto che si lacera. In conclusione, l'uomo che vede Dio, l'uomo convertito, è l'unico uomo che ha la vita. Vedere male Dio o pretendere di guardarlo, di capirlo, al di fuori della conversione che il nostro cuore ha nei suoi confronti, significa esporsi a una lacerazione che non porta nulla di buono. Non vediamo lui, ma se non vediamo lui, non vediamo più neanche noi.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.
Grazie.
Thank you.